È tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e buona settimana a tutti. Da parte mia, al microfono è Franco Iappelli, e da parte del mio sodale, Giorgio De Rossi, mio compagno d'avventura in questo nostro excursus settimanale attraverso le pieghe della storia. Oggi l'argomento è un po' atipico, se vogliamo, perché non parliamo della storia, parliamo della storia, oserei dire del costume, che però in certi casi non è meno importante e meno decisiva della storia con la S maiuscola. Parliamo della storia delle censure della RAI. Perché? Perché ultimamente c'è stato il caso Scurati, che diciamo di cui i giornali e le televisioni hanno parlato con ridondanza e fino all'esaurimento, e quindi non ci torneremo sopra, su pessime figure di chi si atteggia censore, ma oserei dire pure, insomma, discutibili iniziative di chi viene invitato, insomma. Esistono sempre due punti di vista nelle situazioni, però il discorso della RAI è un discorso un po' delicato, un po' particolare. Perché? Perché la RAI, non a caso, ecco, vedo già che sorride il mitico Giorgio, e la RAI è l'erede dell'EIAR, cioè dell'ente italiano audizioni radiofoniche, che era la voce, il megafono del regime fascista. Finisce il regime fascista e l'EIAR si trasforma. L'EIAR si trasforma e diventa RAI, Radio Audizioni Italiane. Perché Radio Audizioni? Radio Audizioni perché non esisteva ancora la televisione. La televisione debutterà nei primi anni 50, e diventerà la ragione sociale, diventerà Radio Televisione Italiana. E nasce forse per l'antico DNA dell'EIAR, nasce con una vocazione alla censura abbastanza pronunciata. L'occupazione della RAI, prima della feroce lottizzazione che avverrà negli anni 60, poi con la moltiplicazione dei canali, ma la prima occupazione di una televisione generalista, chiamiamola così, in bianco e nero, avviene dal mondo cattolico e dalla Democrazia Cristiana in maniera totale. E la prima censura è di ordine, io lo chiamerei bacchettone, di ordine bigotto, la prima censura è di una ballerina, mi sembra, una soubrette, proprio delle primissime trasmissioni della neonata televisione, che indossando una calzamaglia non si accorgono che c'erano delle trasparenze.
Lasciamo intuire le forme.
Ecco, diciamo che niente di più, lasciava intuire le forme e venne immediatamente censurata, cacciata dalla RAI.
Ah beh, ma stava all'Ayatollah, agli Ayatollah lì, insomma.
Ma di più, tieni presente che allora c'è, bisogna rifare un po' la storia della, diciamo, di questa occupazione della RAI, l'occupazione della RAI che si completerà con Gilberto Bernabei. Ha ragione, perché Gilberto
Ettore.
Allora, vuoi sapere chi era Gilberto Bernabei?
Dimmi.
Gilberto Bernabei era un ex funzionario del Ministero della Propaganda della Repubblica di Salò.
Parente? Era parente, no? Un omonimo?
No. Perché? Bernabei è un nome abbastanza comune in Toscana. Era pronto collega di Giorgio Almirante nel gabinetto del ministro Mezzasoma, ministro della cultura popolare, eccetera, eccetera. A un certo momento, nel 1944, Gilberto Bernabei, scusa la digressione, ma forse a qualcuno può interessare, Gilberto Bernabei decide che tira una brutta aria e se ne va al sud. Passa le linee e si mette alle dipendenze di un giovane emergente scalpitante democristiano che si chiama Giulio Andreotti.
Ah, vedi.
E ne diventa, la gente non lo sa, ma ne diventa
lo scudiero fedele.
Lo scudiero fedele, insomma, voglio dire, un potentissimo consigliere, una cosa del genere. Quindi ecco, mi è scappato questa omonimia, però.
Conosciuto un personaggio nuovo per
nuovo invece l'altro Bernabei non era, era invece un cattolicone blindato però venne preceduto proprio nei primi passi della televisione, della scalpitante televisione, da Filiberto Gualda. Filiberto Gualda, rimasto sconosciuto ai più, invece era un personaggio singolarissimo, per il semplice motivo che era un ex generale dell'esercito che venne nominato direttore generale della RAI. La questione fu questa, che il Gualda in realtà non capiva niente né di televisione né di radio né di niente, perché era come si può dire, una specie di anacoreta, una specie di eremita che non andava nemmeno al cinema, no?
Certo.
Non andava nemmeno al cinema.
Era peccaminoso il cinema.
Quindi praticamente lo nominano direttore, e non mi ricordo, addirittura ci fu la trasmissione di un'opera lirica, ovviamente gliela fecero visionare prima e tutto quanto, disse, ma tutto sommato, dico, ma non sarebbe meglio trasmettere solo la musica con lo schermo nero, perché non è così via. Filiberto Gualda rimase un paio d'anni al vertice della RAI, ovviamente imponendo la sua visione di uomo di chiesa e tutto quanto, rafforzata dal fatto che si dimise e entrò in convento.
Madonna.
Entrò in convento come trappista.
Ah, ecco.
E questo fu l'esordio della cosa. Poi venne l'era Bernabei. Ritorniamo adesso al discorso delle censure, che è un discorso storico. L'era Bernabei divenne famosa per esempio le calze nere imposte alle gemelle Kessler.
Certo.
Cioè fu odorose di peccato. E veniamo alle censure vere e proprie, quelle proprio tragiche. Nel 62 ci fu la interruzione brusca della canzonissima condotta da Dario Fo e Franca Rame.
Sì.
Tirava aria già un po' di centrosinistra, quindi del resto le idee di Dario Fo e Franca Rame erano ampiamente conosciute.
Erano notorie anche alla firma del contratto.
Esatto, così. Cosa viene fuori? Viene fuori una trasmissione che è sì fatta di canzonette, ma più di canzonette, fatta di riflessioni, fatta di, come si può dire, di enunciati politici, sì, diciamocelo proprio, di argomenti che insomma con le canzonette, diciamo, o meglio, contrabbandate insieme alle canzonette, però vogliono lanciare dei messaggi. Cosa accade? Accade addirittura con la sigla, ma soprattutto con alcuni sketch, la denuncia delle morti sul lavoro,
sì,
o che anche a quell'epoca erano una piaga rilevante, o viene denunciata, tra parentesi, anche i morti per mafia, che teniamo presente che a quell'epoca addirittura c'erano cardinali e vescovi in Sicilia che dicevano che la mafia non esiste,
certo,
e quindi immaginiamo già lo scandalo. Poi teniamo presente certe, come si può dire, contiguità che esistevano e che poi sono arrivate fino ai giorni nostri, con Salvo Lima, con Ciancimino, con tutto quanto. Quindi la DC in Sicilia non gradì molto sta storia della mafia, ma soprattutto non gradirono i siciliani, ma l'intero governo non gradirono la storia dei morti sul lavoro. C'era quel famoso incipit di questa sigla, tra parentesi molto orecchiabile, che diceva: facciamo cantare gli orfani, le vedove che piangono, sì, e gli operai in sciopero, facciamoli cantare. Insomma, era già un enunciato di questo.
Morale, sono andati pesanti,
morale della favola,
per l'epoca,
sì, morale della favola, arrivò l'ucase, come si usa dire, del governo sulla RAI, e Bernabei fece interrompere immediatamente la trasmissione, ne nacque un macello, polemiche sui giornali, eccetera. Ma addirittura adesso ti dico una cosa che, Giorgio, ti farà sicuramente ridere, e poi ti lascio la parola per il commento. C'era uno sketch con Franca Rame, che era una bella donna, insomma,
era bellissima,
non il coso, che era abbastanza, cioè mostrava le gambe. E ci fu una richiesta da parte della direzione della RAI di mostrare una gamba per volta.
Una per volta,
perché due erano troppe.
Lasciavano immaginare.
Due erano troppe. La cosa è, guarda, veramente al di là del bene e del male.
Non c'era il senso del ridicolo, ecco, diciamo la verità, insomma.
Beh, l'altra cosa clamorosa fu la defenestrazione di Raimondo Vianello
e Ugo Tognazzi, che avevano fatto ironia sulla caduta di Ronchi.
Quella fu ancora, perché ecco, lì il discorso, mentre potevi invocare in tempi, chiamiamoli, di emarginazione del Partito Comunista, sì, della sinistra, lì potevi invocare tutto quanto, tieni presente, nel caso di Vianello e Tognazzi stiamo parlando di due persone di destra, di due ex repubblichini, insomma, quindi non è che era la cosa, cioè lì era proprio colpire la satira per colpire la satira,
sì.
Loro avevano una trasmissione, tra parentesi, seguitissima, che andava proprio alla grande, che si chiamava 1-2-3,
sì,
ed erano bravissimi, la coppia, quando lavoravano assieme, erano veramente, per l'epoca, erano bravi. Cosa accadde? Facevano satira. La settimana prima, qualche giorno prima, c'era stata la visita del generale De Gaulle, in Italia. L'avevano portato
alla Scala, assistere
a un'opera lirica, prestigioso teatro La Scala, ovviamente Assisi, nel palco reale, quello riservato appunto ai re, ai capi di stato, eccetera. si eseguono gli inni nazionali. De Gaulle, che tra parentesi era alto il doppio del presidente Gronchi, si vede questa figura, questa stecca enorme, eccetera, con Gronchi accanto, a un certo momento eseguono la Marsigliese, poi eseguono Fratelli d'Italia, l'inno, il canto degli italiani, come è il suo titolo esatto. E si siedono, mentre De Gaulle si siede e trova la poltrona, il presidente del Senato Mirzagora, mi sembra, per aiutare Gronchi a sedersi, gli sposta la poltrona e Gronchi cade a gamba all'aria sul palco reale, no, insomma, e c'è niente di grave, insomma, niente di cosa, capita un incidente di percorso. Eccetera, però insomma se ne parlò parecchio.
Lesa maestà?
No, autolesione della maestà.
No, dico lesa maestà quando Tognazzi no, e dopo, Pianello dopo, fecero dopo, la battuta famosa dopo, che gli dopo, costò dopo, il dopo, posto di dopo, lavoro
dopo,
in quel
dopo, momento. Dopo, dopo. E nella trasmissione che andò in onda successivamente, 1, 2, 3, che mi sembra a quell'epoca non era registrata, che per questo non fu possibile bloccarla, i due comici esordiscono e mimano la famosa caduta del presidente Gronchi.
Penso che è successo.
Vianello cade, mi sembra, adesso non
uno dei due, insomma, cade a terra, sì.
Cade a terra e tutto quanto, e l'altro gli fa: oh, ma chi ti credi d'essere? E da una battuta così innocente, così semplice, praticamente la trasmissione venne immediatamente sospesa, e venne sospesa tutta la serie, tutta la programmazione, tra parentesi con un grosso danno di ascolti, perché era una trasmissione seguitissima a quell'epoca, certo. Poi c'era solo un canale, quindi
di che anno parliamo questo?
Ma
primi anni 60, perché io non me lo ricordo.
Primi anni 60.
Siamo giusto nell'epoca del 62, come era successo a Dario Fo e Franca Rame. Comunque, tornando al discorso delle donne con la calzamaglia che doveva coprire le forme, io mi ricordo che ci fu un episodio in cui Scalfaro in un ristorante coprì le spalle di una signora.
No. Allora, la signora io l'ho conosciuta.
Ah, ecco. Raccontami allora com'è la vicenda.
Io l'ho conosciuta. Era ai suoi tempi una signora abbastanza affascinante, sì, di grande classe, anche perché aveva dei quarti pure di nobiltà. E il suo nome era Edith Mingoni Toussaint. E la signora, che a quel tempo evidentemente aveva delle grazie non indifferenti in un ristorante, stava con una scollatura, ma non davanti, di dietro, cioè nel senso con la schiena scoperta, ma niente, stiamo parlando degli anni 50, quindi figurati
che
cosa. Il ministro, allora ministro Scalfaro, che vabbè, mai abbastanza deprecato secondo il mio punto di vista per tutta una serie, cattolicone blindato come io l'ho sempre definito,
era il tempo di Bernabei, dai, così.
Ma nemmeno, perché Bernabei era un censore, oserei dire bigotto, ma di un'intelligenza estrema. Ha fatto una televisione che ha
molto
fatto,
bella.
Ha portato gli italiani a vedere il teatro, ha portato gli italiani con gli sceneggiati a capire, certo, la storia, certo. E soprattutto a imparare l'italiano.
L'alfabetizzazione attraverso il maestro Manzi.
Non solo,
esempio,
ma tra parentesi, con le recite in italiano e così via, tieni, sì, presente che c'era la gente che ancora parlava di letto,
solamente dialetto si parlava, dialetto. Sì, sì.
Quindi Bernabei, rivalutiamolo un po', mentre invece Scalfaro...
Quindi Scalfaro che fece? Quando vide la signora a schiena nuda...
S'alzò dal tavolo dove stava, andò e la prese a schiaffoni.
E poi la così...
La prese a schiaffoni, non, così via. Non, e rimase famosa sta storia di cui tra parentesi la signora si vantò.
Beh, certo.
Si vantò, eccetera, e così via, che poi ho conosciuto perché era un personaggio abbastanza simpatico, era una monarchicaccia.
Quella signora ha avuto il suo quarto d'ora di celebrità, il suo
quarto d'ora
agli sganassoni presi da scappa.
Ai quasi sganassoni, hai capito, in nome di sua maestà, quelle cose da parte. E poi ecco il resto, cioè ricordiamoci per esempio, risaliamo agli anni 50, al 54, sì, così via, eccetera, prime trasmissioni televisive, la censura addirittura di Tina De Mola. Tina De Mola,
Tina De Mola era la ballerina che era stata,
sì, esatto,
coperta, diciamo.
Coperta, ma Tina De Mola era la moglie di Renato Rascel, ah, che poi divorziarono perché non stavano insieme da un po' di tempo. Anzi, si parlò addirittura di una liaison tra Gronchi e Tina De Mola. No? Insomma... anche a quei tempi, insomma, non si facevano mancare niente,
sì,
eccetera.
Sì, 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 sì.
E stavo dicendo.
Stavo dicendo
poi,
di Tina De Mola, sì.
Sì, stavo dicendo di Tina De Mola, ma abbiamo parlato delle Kessler, di queste cose qui, ma era anche censurato il linguaggio.
Certo.
C'era il linguaggio, se tu qualcuno ha la pazienza di andare, no, ce ne stanno parecchie, di andare a riperticare qualche il famoso annuncio al telegiornale di Ugo Zatterin, che diceva, che comunicava che è stata approvata la legge Merlin per la chiusura delle case di tolleranza, è qualcosa di un comico senza precedenti, perché non vengono nominate le case di tolleranza,
certo,
non vengono, certo, nominate.
Si sapeva che cosa avevano chiuso.
Non si sapeva che cosa avevano chiuso. La legge tal dei tali proposta dalla senatrice Merlin è stata approvata, quindi da adesso, insomma, sì, si fa una cosa, guarda, ma incredibile, incredibile.
Senti, ma racconta quella che mi hai detto prima sulla squadra di calcio, che
no, quella per esempio erano tutte le parole, scusa la volgarità, tutte le parole che finivano in fica dovevano essere cose. Figurati quando ci fu l'incontro
tra Inter e Milan,
tra il Milan e il Benfica, cioè assoluto divieto di nominare il nome della squadra portoghese, mi sembra
portoghese di Lisbona,
portoghese
è un quartiere di Lisbona, sì, Benfica,
sì. Oh, e praticamente doveva essere chiamata la squadra avversaria. Era un match, non si è mai saputo il Milan chi ha incontrato, insomma.
E poi c'erano i membri del Parlamento che pure quello non si poteva dire, perché...
i membri del Parlamento, la parola membro non doveva essere assolutamente le cose. Ma poi c'erano le censure di ordine morale. Le censure di ordine morale erano per esempio quelle con quando Mina ebbe un figlio
fuori dal matrimonio, diciamo,
da Corrado Pani,
sì,
ebbe fuori dal matrimonio, apri di cielo,
fu squalificata
però dopo, siccome il pubblico
era un personaggio troppo importante,
dopo un paio d'anni la dovettero riammettere.
Comunque,
perché
queste sono tutte cose che risalgono agli anni 50 e 60, ma io mi ricordo perfettamente che negli anni 70 venivano censurate le canzoni, non potevano passare per radio o televisione, le canzoni tipo di Lucio Dalla. Ti ricordi la famosa canzone Gesù Bambino? Quella che diceva...
Non venivano censurate.
Ha dovuto
costretto
cambiare
a cambiarle.
Certo, ha cambiato il verso.
Fu costretto
perché diceva,
a cambiarle. No.
Diventò mentre gioco a carte e bevo vino. In realtà il verso diceva mentre bestemmio vado a puttane e bevo vino.
Diventare tutto edulcorato.
Sì. E c'era un'altra canzone famosissima di Guccini che veniva cantata dai Nomadi, che si chiamava Dio è morto.
Ma
quella
questa
non è stata trasmessa per anni. Questa non è stata trasmessa per anni, perché il titolo poteva...
Non è così. Non che non è così,
sì,
è così, ma fatti raccontare
in maniera,
bene la storia, perché mi coinvolge direttamente questa storia quando stavo al Giornale d'Italia. Feci un articolo, perché è vero che la trasmissione era censurata dalla RAI,
sì,
ma venne trasmessa dalla Radio Vaticana.
Ma questo quindi, è bellissimo, questa non la sapevo.
Quindi praticamente, certo,
perché bastava leggere il testo e capire
e capire che
non era una
cosa, non era una bestemmia. Certo, e io scrissi un articolo comunicando, dicendo: guardate, dice Dio è morto, vedete, pure la Radio Vaticana ha sdoganato la canzone e così via, eccetera. Mi scrive un lettore cattolico che non aveva capito assolutamente niente. Brutto verme, come ti permetti di dire che Dio è morto? Ma hai capito? Sicché era, insomma, vabbè, il qui pro quo, no? Sì. Che se la prendeva con me come se avessi bestemmiato. Certo, dico, guarda, certo. Quindi per dirti che.
Ma comunque ci fu anche nel 1973 una ronda. Varie ronde fuori ai cinema che proiettavano Jesus Christ Superstar.
Beh, quello onestamente non me lo ricordo.
Così come furono vietati e censurati i manifesti della Dolce Vita, perché c'era l'immagine di Anita Ekberg che stava fuori della Fontana di Trevi, insomma, si vedeva tutto.
Beh, ma c'è una canzone addirittura che si chiamava Prima di cominciare, dell'Equipe 84. Sì. Allora, venne censurata,
sì.
Era del 65, perché, leggo testualmente, in cui le voci acute, la performance faccia a faccia dei due frontman fecero pensare a un'esibizione gay, che venne censurata. Quindi certo. Vabbè, era, va bene, insomma.
Era un altro paese.
Ci sarebbe, comunque ne abbiamo fatto questo excursus, spero che sia gradito ai nostri ascoltatori, sì. E ci diamo appuntamento.
Tanto per capire da dove siamo partiti per arrivare a Scurati, ecco.
Sì, sì,
la censura,
sì,
di Scurati,
sì, sì.
Non è stato il primo caso.
No, assolutamente.
A questo punto noi auguriamo una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento per la prossima settimana.
Saluti da Franco Iappelli
e da Giorgio De Rossi.